Allora, mi pare che siamo tutti presenti. Cominciamo con l'appello. Segretario, prego.
Pellizzari Paolo.
Presente.
Zanotto Michele.
Presente.
Bedin Gino.
Presente.
Zanella Loredana. Dal Lago Giulia,
presente.
Rappo Lisa,
presente.
Muraro Patrizia,
presente.
Rappo Gianluca,
presente.
Chimento Giulio,
presente.
Gozzi Paolo,
presente.
Milani Marianna,
presente.
Zolla Flavia,
presente.
Cuomo Simone,
presente.
Bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Passiamo alla lettura ed approvazione verbale seduta precedente, per cui se c'è qualche consigliere che ha intenzione di integrare, emendare, correggere i verbali, ovviamente ne ha facoltà. Ricordo che stiamo parlando degli atti numero 52, 53, 54, 55-56 del 30-12-2020. Prego, se c'è qualche consigliere che chiede la parola, ne ha facoltà. Consigliere Gozzi.
Grazie. Io ero assente e quindi il mio voto sarà, diciamo, di astensione, perlomeno, ma insomma, per ovvi motivi.
Grazie mille. Allora andiamo in votazione. Chi è favorevole, pregato ad alzare la mano. Mi pare quasi unanimità con un astenuto. Bene, ringrazio. Allora, passiamo al punto numero 2, comunicazione del Sindaco e della Giunta. Allora, come prima cosa, vi comunico, come avete letto sui giornali, che il TAR purtroppo ci ha dato torto, nel senso che sulla vicenda del finanziamento di 4,3 milioni di euro, prima concessi e poi ritirati, dalla Regione, il Comune si è rivolto al TAR con un ricorso contro il ritiro di questo finanziamento deliberato prima e ritirato poi dalla Regione, perché riteneva di avere che ci fossero i presupposti e anzi il dovere di ricorrere per cercare di mantenere a favore del nostro Comune i 4,3 milioni di euro. Però questa è una comunicazione, siccome immagino che su questo argomento ci sarà volontà da parte del Consiglio di approfondire e di dibattere, e poiché ho letto sul giornale di Vicenza, ho sentito su TVA la volontà del consigliere Zolla di avanzare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, e su questo spero di non avere un tono, come dire, apprezzo molto il fatto che questa mozione venga presentata, perché sarà il momento per dibattere con tranquillità, con serenità o con quella passione che molte volte, come dire, caratterizza questo Consiglio, ma sarà il momento per affrontare tante questioni che è giusto che il Consiglio affronti. Per cui attendiamo questa mozione e poi ovviamente discuteremo e approfondiremo perciò anche la materia. Detto ciò, ritengo utile anche comunicare al Consiglio, anche se è una notizia per ora ufficiosa, ma insomma penso che sia doveroso comunicarlo, che tutti i bambini iscritti alla materna e perciò anche quelli che non troveranno più posto alla Pasini, perché questa ha comunicato a tutti che a giugno chiuderà, hanno trovato posto presso la Munari. E questo, siccome penso che anche su questo c'era parecchia tensione, c'era parecchia preoccupazione, sia giusto comunicarlo a tutti i consiglieri e attraverso i consiglieri comunicarlo anche alla popolazione, alla cittadinanza. Io come comunicazioni non avrei altro, e poiché la serata è dedicata all'approvazione del bilancio, che è un appuntamento, anzi l'appuntamento più importante del Consiglio Comunale, Io direi di procedere, poi eventualmente durante la fase del dibattito in Consiglio Comunale ci sarà tempo e modo per affrontare tutte le questioni che i consiglieri vorranno porre all'attenzione dei colleghi, per cui passiamo al punto numero 3, comunicazione e deliberazione di giunta comunale contenenti prelevamenti dal fondo di riserva. Questa sera, come farò spesso, passo la parola al vice sindaco, nonché assessore al bilancio, Gino Bedin.
Intanto buonasera a tutti. Come nostra consuetudine, tutti quanti i provvedimenti che arrivano in Consiglio Comunale riguardanti bilancio passano per la Commissione Bilancio e sinceramente mi è dispiaciuto molto vedere che in un momento così topico, perché come diceva il sindaco il bilancio è il momento principe del Consiglio Comunale, la partecipazione è stata veramente poca, nel senso che erano presenti tutti i commissari di maggioranza e il consigliere Cuomo, che ha avuto la voglia di capire fino in fondo, di capire meglio tutta una serie di motivazioni, di numeri, e lui c'era, tutti gli altri con grande disappunto, insomma, non, da parte mia non si sono presentati. Il punto numero 3 è passato comunque in Commissione Bilancio, si tratta di una delibera di giunta con prelevamento dal fondo di riserva che riguarda intanto cifre molto, molto, molto relative, ma soprattutto cifre che vanno a sanare, tra virgolette, previsioni di bilancio che erano errate. Ma mi viene da pensare, abbiamo fatto questo prelevamento per pagare una quota parte di bollette telefoniche, per acquistare tutto l'occorrente per il lavoratore socialmente utile che fa la somministrazione dei pasti alla scuola materna. Cioè, sono tutte piccole cose che non potevano essere previste a bilancio e che abbiamo concluso con questo prelevamento del fondo di riserva.
Bene, grazie Vice Sindaco. Una comunicazione e come tale non dà origine a dibattito, per cui passiamo al punto numero 4, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2021-2023. Per cui prego Vice Sindaco.
Sì, le prossime sono tutte delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio. Questa è la prima, che è il piano delle alienazioni, che sostanzialmente non differisce da quello dell'anno scorso e come tutte le altre delibere è passato tramite il bilancio anche in commissione, per cui...
Bene, allora se siete d'accordo, anzi ovviamente apro la discussione, se ci sono consiglieri che chiedono la parola, altrimenti andiamo in votazione. Prego, consigliere Cuomo.
Sì, io volevo chiedere per quanto riguarda il prelevamento di fondo di riserva. Io ho letto la delibera di giunta 132 del 30 dicembre e ho visto che ci sono, oltre alle cose citate dal vice sindaco, anche 3.854 euro di incarichi tecnici. Ecco, volevo sapere insomma che tipo di incarichi erano stati assegnati e sì, quali sono le ragioni di questo prelevamento. Insomma.
Allora, consigliere, a rigore di regolamento, le comunicazioni non danno origine a dibattito. Ecco, sicuramente ci torneremo in fase di bilancio, nel senso che non ci vogliamo sottrarre a una doverosa risposta a un quesito di un consigliere, però adesso siamo al punto numero 4, che è il piano delle alienazioni. Ritorneremo, il vice sindaco le darà una risposta quando parleremo del bilancio, approfittando del dibattito più generale, le darà opportuna risposta. Detto ciò, se c'è qualcun altro che gli dà la parola.
Sono sempre io sull'ordine del giorno numero 4. Allora, io ho visto quali sono questi terreni, insomma, che vengono messi in vendita, mi pare di capire, no? Allora, il terreno di via Monticello, se non erro, era stato acquistato dal comune qualche anno fa e adesso invece si vuole alienarlo. C'è qualche motivo particolare, insomma, perché...
No, facciamo una raccolta, un giro di domande, in modo che ci sono altre questioni, quesiti.
Prego. No, sul tema là, però, visto che riguarda quello che lei ha risposto al consigliere Cuomo, in realtà l'articolo 29 del regolamento permette una breve discussione sulle comunicazioni del sindaco, per cui se si vuole io penso che si possa anche fare, però al di là di questo io non ho altri temi, volevo solamente dire questa cosa.
Va bene, grazie. Allora, nessun altro intervento? Prego, assessore nonché vice sindaco Gino Emilio Bedin.
Allora, per quanto riguarda via Monticello, come per quanto riguarda tutte le altre, gli altri beni posti nel piano delle alienazioni, sono, come si può dire, sono messi in un elenco per essere potenzialmente venduti. Non c'è attualmente la necessità, la volontà, per cui sono potenzialmente vendibili, ecco.
Bene, grazie. Allora passiamo...
Immediata esecutività.
Sì, prima proviamo.
No, volevo ricordare...
È un efficiente, il nostro vice sindaco che è... adesso prima proviamo. Anzi, prima
ricordati
per dichiarazione...
Immediata esecutività, volevo dire.
Allora, prima per dichiarazione di voto, poi votazione, direi andare in votazione. Per cui chi è favorevole pregate alza la mano. Mi pare, allora siamo 12 favorevoli, consigliere Zolla, astenuta, con un astenuto, consigliere Zolla. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole pregate alza la mano, unanimità, ringrazio, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Passiamo al punto numero 5, determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta municipale propria, cioè l'IMU, anno 2021. Prego, vice sindaco.
Allora, come già ricordato, spiegato in commissione bilancio e in commissione regolamenti, perché questa delibera ha valore regolamentare, per cui obbligatoriamente transita anche per commissione regolamenti, non è nostra intenzione in ogni caso aumentare la pressione fiscale, per cui soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo la nostra proposta è quella di mantenere invariate la pressione fiscale e per cui anche le aliquote IMU in futuro Tari e quant'altro, per cui ecco, la pressione fiscale come scelta politica rimane invariata.
Allora, sentendo la relazione del vice sindaco, immagino che se io fossi un consigliere di minoranza direi: ma perché non l'abbassate, giusto? Ecco, sappiate che aver fatto quadrare i conti quest'anno con tutta la crisi che c'è stata, non soltanto per le famiglie, ma attraverso la crisi delle imprese, delle famiglie, dei lavoratori, anche per le entrate del comune, che sapete si basano su una parte importante sull'addizionale IRPEF, e perciò, essendo calate drasticamente queste entrate, aver fatto quadrare il bilancio senza aumentare di una virgola il livello di tassazione è stata un'operazione molto ardua, molto difficile. Per cui non solo non aumentiamo, e penso ovviamente di raccogliere, come dire, il pensiero di tutto il Consiglio, ma anche comunico che se ci fosse stato il minimo spazio per abbassarla, l'avremmo abbassata molto volentieri. Comunque, detto ciò, apro la discussione e ovviamente chi ne chiede e chi chiede di intervenire ne ha facoltà. Prego.
In effetti il sindaco mi ha rubato l'intervento e quindi devo necessariamente limitarlo, però il succo e il senso è questo. I risparmi che si possono fare e in primis i risparmi dell'avvocato per il ricorso al TAR era una delle cose che potevano essere in realtà bene utilizzate per abbassare le tasse. Ma non solo, anche il fatto di non aver mai contribuito in maniera piena, certe volte sì, qualche contributo è stato dato alla Pasini, per lo sport in generale, anche questo doveva generare dei risparmi che in realtà dovevano essere restituiti alla popolazione. Per cui io adesso non voglio scendere in dettagli e non posso scendere in dettagli, anche perché in questo momento ritengo che sia ingiusto bloccare un consiglio comunale su valori di bilancio quando c'è stata la commissione bilancio. Però qualcosa in realtà doveva essere fatto. E in commissione bilancio poi è stata convocata per un venerdì sera, mi sembra per le 8:30, una cosa così. Ecco, e era stato chiesto di poterla spostare perché il nostro commissario non poteva essere presente e non è stato tenuto in considerazione. Quindi il disappunto del vice sindaco va bene, noi lo riceviamo, ma in realtà era stato avvisato ed era stato chiesto anche di poter spostare la commissione. Qui si agisce sempre all'ultimo minuto, cioè il venerdì sera bisogna fare la commissione perché poi ci sono i 5 giorni di convocazione del Consiglio Comunale per arrivare poi nei termini ad approvare bilanci o anche altri provvedimenti. Ecco, comunque ritengo che questo sia il minimo che si possa dire in Consiglio Comunale. Il mio voto sarà sicuramente al contrario, proprio perché non c'è stato nessuno sforzo da parte dell'amministrazione e l'amministrazione che nelle parole del sindaco si dice contrita, intristita, persa nei confronti della popolazione per non aver potuto far di più, in realtà sono solo parole al vento, poi i fatti non hanno corrisposto alle parole.
Un attimo, vice sindaco. Allora, caro consigliere, bene. Intanto vedo che stiamo scaldando i motori e stiamo preparando il dibattito vero e proprio. Mi permetto solo di ricordarle che non un anno fa, ma un paio di consigli fa, abbiamo approvato il debito fuori bilancio causato dalla sua amministrazione proprio per gli avvocati, per un costo di avvocati che è stato di decine di migliaia di euro, non impegnati, non preventivati, per cui forse se non avessimo speso quei soldi magari potevamo abbassare qualcosa, ma comunque andiamo avanti e passo la parola al vice sindaco Gino Bedin.
Non voglio ribadire quanto già detto dal sindaco che mi ha dimezzato l'intervento, ma volevo ricordare al consigliere che è stato creato ad hoc il fondo di solidarietà dove sono confluiti risparmi, dove sono confluite cifre anche importanti per dare risposta ai cittadini. Poi non voglio attizzare la polemica sulla commissione, perché la commissione, il nostro ufficio ragioneria, l'aveva convocata per lunedì sera e ho voluto anticiparla non per mettere in difficoltà qualcuno, ma per dare la possibilità alle minoranze di poter discutere, di poter vedere, ragionare sul bilancio qualche giorno in più. L'obiettivo era quello di darvi la possibilità di ragionare qualche giorno in più. Poi io capisco che è venerdì sera alle 18:30, ma con quest'aria che tira non credo che ci sia gente che va al ristorante di venerdi sera.
Va bene, ci sono anche gli impegni del Consiglio Comunale, visto che ci si prende l'impegno e lo si deve onorare. Va bene, detto ciò, andiamo avanti, per cui se non ci sono altri interventi o dichiarazione di voto, pongo in votazione.
Vorrei la mia dichiarazione di voto, visto che per me è un momento anche per poter rispondere alle sue parole. Allora, innanzitutto io non accetto che venga detto che vengono spesi soldi fuori bilancio per responsabilità mia. La responsabilità è tutta sua. Ha avuto 7 anni di tempo per mettere a bilancio 2 lire per pagare gli avvocati. E soprattutto, lei ha fatto un cambio di direzione, cambiando l'avvocato di quella causa, che ha assolutamente smembrato la causa, da vinta che era, tant'è che anche il giudice di pace aveva dato ragione al comune in una prima istanza. Da quella causa, lei, cambiando la direzione dell'avvocato, cambiando l'impostazione della causa, ha fatto perdere la causa al comune di Arcugnano. E in 7 anni, al di là di tutto questo, lei avrebbe dovuto, non potuto, prendere i soldi bilancio per bilancio e accumularli. Come lei sa benissimo, l'avvocato trivellato che le ha fatto la causa per il TAR che lei ha perso, non le ha fatto in anticipo un preventivo, può avere un'idea, ma poi nel tempo, a seconda di quelli che sono i contenziosi, lei ha un conto finale. Chiaro? Cioè, sarà un impegno di spesa, ma non può essere il conto finale, perché non si sa quelli che possono essere, se ci sono perizie, se non ci sono perizie, questo non si può sapere in anticipo. Chiaro? Quindi è ovvio che si fa un minimo preventivo di spesa e poi, man mano che la causa va avanti, si mettono dei soldi a disposizione. Lei in 7 anni non ha messo un centesimo a disposizione, ma la cosa più grave non è questa, che comunque riguarda lei e non me, ma riguarda aver sostituito un avvocato senza alcuna motivazione e aver fatto fare una causa che aveva una certa direzione, fargliene fare completamente un'altra, tanto da far perdere al comune la causa. E questa è la responsabilità sua, non mia, totalmente sua. E quando scrive sul giornale certe porcherie, se le tiene a casa sua le porcherie.
Consigliere.
Ovviamente io voto contrario.
Ma certo, lei voti contrario. Innanzitutto, noi quando incarichiamo un avvocato, lo incarichiamo con un preventivo ben preciso, e quella è la cifra che noi impegniamo.
Dica la stupidaggine, sì, no. Se c'è una perizia che non è perizia, se c'è il giudice che stabilisce una CTU, come fa a deciderlo lei?
Consigliere.
Non può farlo.
Consigliere. Quelle che sono le competenze nostre, dell'avvocato che incarichiamo, viene fatto con un incarico specifico, su un preventivo, e le cifre vengono messe a bilancio, cosa che lei non ha fatto. Poi sa, quello che stava dicendo lei è un fatto molto grave, gravissimo, per cui la invito a leggere non tanto le considerazioni del nostro avvocato, basta solo che lei legga le considerazioni, la perizia che ha fatto il CTU, per capire come sia stata una causa assolutamente temeraria e avventata, e ripeto ancora una volta, per me quello è stato il classico abuso di potere di chi agisce con i soldi dei cittadini e vuole colpire un privato professionista.
Questo comunque, sono assolutamente
comunque siccome c'è una sentenza ed è chiara come vale per me per il TAR, vale anche per lei per quanto riguarda la causa civile che lei ha promosso e che lei ha perso. La differenza qual è? Che noi abbiamo impegnato i soldi e sono in bilancio. Lei neanche quello non ha fatto e ci siamo trovati dopo 10 anni a dover pagare un debito fuori bilancio.
Scusi sindaco, ma lei non può dire che dopo 10 anni, è la responsabilità mia, dopo 10 anni che amministra il debito fuori bilancio di 10 anni prima.
Questa è la differenza fra noi e lei. Che lei, quando ha incaricato un professionista, ovvero l'avvocato, doveva anche mettere i soldi, non lasciare i debiti per l'amministrazione che è subentrata. Comunque prendiamo atto del suo voto contrario e procediamo lo stesso. Per cui chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Mi pare che siamo in 10, i contrari, 2, 3, i contrari sono. Allora, contrari 2, astenuto 1. Bene, allora procediamo con la immediata eseguibilità della delibera, per cui chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Hai Paolo, hai immediata eseguibilità. Va bene, dai, 12 favorevoli, un contrario. Va bene, grazie. Passiamo al punto numero... A che punto siamo? Al 6, addizionale comunale dell'IRPEF. Determinazione delle aliquote per l'esercizio 2021. Prego, Vice Sindaco Bedina.
Vale il stesso discorso fatto per la delibera precedente, nel senso, nonostante il periodo nel quale dobbiamo tenere molto sotto controllo il bilancio, perché le difficoltà delle famiglie e soprattutto delle imprese che fanno lievitare poi i numeri dell'addizionale comunale IRPEF sono tante, e anche in questo caso nessun tipo di variazione, nessun aumento della pressione fiscale.
Vabbè, si ripetono i concetti di prima, per cui se volete apriamo il dibattito, se no lo votiamo e ci avviciniamo ad ampie falcate verso il bilancio. Per cui chi è favorevole?
Prego. No, io farei fare una dichiarazione di voto lo stesso ugualmente, perché altrettanto vorrei ribadire ai cittadini che anche qui il Comune di Dracognano non ha fatto alcuno sforzo e ha mantenuto tutto costante. È stato molto meglio Conte, che tutti quanti abbiamo criticato, penso, non tutti forse, che qualcosa ha fatto per due soldi che sono arrivati. Il Comune di Dracognano alla fine per la popolazione non ha fatto neanche quello. Al di là delle persone indigenti che hanno avuto le loro difficoltà, ma un generale abbassamento delle imposte andava fatto e andava lasciato in mano ai cittadini 2 lire in più. Non si dice tanto. Questa è una dichiarazione di voto, quindi non un dibattito, e il mio voto sarà contrario.
Beh, ma non penserà mica di cavarsela così, di dire ste robe, dopo bene, basta, silenzio, tutti buoni e tutti muti. Noi abbiamo apprezzato molto quello che ha fatto Conte, perché siamo convinti che abbia fatto quel che poteva, ma non ha abbassato di una virgola la tassazione, ha dato quello che ha dato alle nostre famiglie, alle nostre imprese, agli enti locali, e ringraziamo perché c'è stato fornito un supporto importante, però ricordiamo che quello che ci ha dato e quello che ha dato, l'ha dato a debito. Noi quello che invece abbiamo erogato di nostro, del bilancio del comune, l'abbiamo erogato facendo 1000 risparmi laddove si poteva risparmiare, e abbiamo erogato senza aumentare di un euro il debito del Comune. E quello che ha dato il Comune ai cittadini, e mi spiace che lei non lo sappia come consigliere comunale, è stato tanto. Tanto è vero che noi abbiamo inaugurato tutta una serie di misure a favore dei nostri cittadini che poi in tanti ci hanno copiato. Per cui da questo punto di vista penso che sia almeno ingeneroso quanto da lei.
Ma io non ho detto che non avete fatto niente, ho detto che non avete agito sulle tassazioni, non avete fatto una politica fiscale adeguata.
Lei ha detto che non abbiamo fatto niente, per cui bene così, evviva. Andiamo avanti e pongo in votazione perciò la delibera numero 6. Chi è favorevole pregato ad alzare la mano. Allora, siamo in 10, contrari 2, astenuti 1. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole per alzare la mano, 11 contrari, immediata eseguibilità della delibera, tutti unanimità? No, allora ripetiamo tutto, resettiamo. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità della delibera per alzare la mano, e siamo in 12, e un contrari, 1, consigliere Gozzi, ringrazio. Passiamo al punto numero 7, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP. Ecco, siete d'accordo se uniamo il 7 e 8, cioè nella discussione, perché praticamente è tutta la programmazione, e se consentite è meglio dare uno sguardo unitario al ragionamento elaborato per il documento di programmazione e il bilancio. Allora, come ormai è noto a tutti i consiglieri, il bilancio di previsione è praticamente l'individuazione delle priorità dell'amministrazione, per cui è il passaggio più importante del Consiglio Comunale per esplicitare e per poi impegnare le relative risorse, ma per esplicitare quelli che sono gli obiettivi. Io, prima di passare la parola al vice sindaco, mi permetto di fare soltanto una illustrazione molto veloce e a volo d'uccello, e mi permetto di portare alla vostra attenzione quelle che sono state le 4 priorità della maggioranza, che ovviamente porta poi all'attenzione di tutto il Consiglio. In modo particolare la prima riguarda tutto l'ammodernamento delle strutture scolastiche, perché qui ci sono degli impegni di spesa che vanno a sia incrementare quanto già stanziato per il passato, e ricordo che ad esempio la nuova Foscolo è stata progettata e fatta prima del Covid, perciò noi abbiamo ritenuto assolutamente indispensabile fare una rivisitazione per vedere se c'erano degli accorgimenti tecnici, tipo il condizionamento, la climatizzazione, il ricircolo d'aria, per non rischiare di avere una scuola nuova, ma già vecchia rispetto alle sfide che sono emerse nell'ultimo anno, e cioè il Covid. Per cui abbiamo voluto fare tutta questa analisi e anche correggere alcune cose, in modo che alla fine noi non avremo una scuola con, tanto per capirci, i mobiletti che stanno scaldando questo volume, che non fanno altro che riscaldare l'aria che comunque continua a circolare in maniera stagna all'interno dell'ambiente. Ciò che abbiamo previsto, che era già previsto ma abbiamo implementato, è quello invece del ricircolo continuo dell'aria nelle nuove classi della nuova Foscolo, ovviamente con scambiatori di calore, con tutta una serie di accorgimenti, in modo che alla fine ci sia sempre un ricambio continuo d'aria che permette una maggiore salubrità degli ambienti, sia per il Covid, ma un domani per qualsiasi altra emergenza sanitaria, sia anche la banale influenza alla quale eravamo abituati o siamo abituati, ma comunque ne abbiamo approfittato di questa emergenza, di questa sensibilizzazione che c'è stata doverosa per affrontare ancora più in profondità questi argomenti, e l'abbiamo fatto. E questa è la prima cosa. Ci sono cifre importanti, ma riteniamo doverose. La seconda cosa riguarda poi tutta la programmazione scolastica che, come è stato promesso il consiglio scorso, sarà oggetto di un consiglio ad hoc, dove parleremo di tutta quella che è la programmazione di edilizia scolastica, in modo che poi tutti i singoli interventi non siano interventi spot estemporanei, ma siano interventi che si inseriscono su una programmazione più ampia, cioè su un quadro ben definito. E in questo caso noi procederemo con la progettazione del polo 6-14 anni, che è iniziato con la nuova Foscolo e proseguirà con la nuova Mistrorigo, in attesa dei bandi di edilizia scolastica, dei bandi triennali di edilizia scolastica, che presumibilmente usciranno a giugno di quest'anno. Però a giugno di quest'anno noi vogliamo arrivare con i progetti, cioè con tutto ciò che ci permetterà poi di vincere, cioè di ottenere questi finanziamenti. E il progetto definitivo e il progetto esecutivo sono due passaggi indispensabili per poter concorrere con una qualche ambizione o speranza di, chiamiamola in termini calcistici, sportivi, ma insomma con qualche speranza di vittoria. Dopodiché noi ribadiamo la validità del polo di eccellenza per bambini 0-6 anni presso la Munari, cioè il luogo dove adesso c'è sia il nido che la materna, per cui il percorso di questa organizzazione dei poli scolastici a Torri continuerà. E, oltre a questo, il punto numero 2 è un punto che non trova degli stanziamenti di bilancio particolari, cioè non ci sono centinaia di migliaia di euro, però abbiamo voluto metterlo nella relazione di bilancio come formalizzazione, ufficializzazione, come impegno ad affrontare il discorso del lago di Fimon in una maniera completamente diversa da come si è impostato fino adesso. E lo dico al Consiglio, ma lo dico anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché deve essere chiaro che sul lago di Fimon il Comune non ha alcuna competenza. Però nei nostri dibattiti, nel nostro agire come amministratori, ce lo siamo sempre sentiti come responsabilità. Forse anzi, anche troppo, perché così facendo abbiamo attratto su di noi tutte le attenzioni e alleggerito invece quelli che sono i veri centri di responsabilità, e cioè di competenza, che sono la Regione e la Provincia. Con la Provincia abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione che ovviamente lavoreremo perché continui, però abbiamo capito, per esempio, sul discorso della casetta che è stata chiusa, quella del bar, dei servizi igienici, come non c'è soltanto comune, provincia, regione, ma c'è anche il genio civile che ovviamente ha delle competenze specifiche e come tale va, genio civile e il demanio, che come tali vanno coinvolti in qualsiasi programmazione che si voglia attuare. Pertanto ci sono due livelli. Uno è un livello nostro di dibattito, che anche questo insieme alle scuole ritornerà nel prossimo Consiglio Comunale, dove come Consiglio andremo ad individuare quali sono le nostre priorità, cioè cosa vediamo noi come amministratori del luogo, come conoscitori del nostro ambiente, del nostro territorio, del nostro tessuto sociale, quelli che noi vediamo le priorità per il Lago di Fimò. Per cui una progettualità che spero sia il più condivisa possibile. Tanto per capirci, non vorrei più che si ripetesse il discorso che il Comune va avanti pensando ovviamente di fare bene, sistemando la stradina, eccetera, e poi ci sia raccolta di firme del mondo ambientalista contro. Ci mettiamo intorno a un tavolo, ragioniamo tutti insieme, ci spieghiamo, ci mettiamo ovviamente le idee di tutti e poi alla fine cercheremo di fare una sintesi, perché sono convinto, fra l'altro, che o ci mettiamo tutti insieme a ragionare, o altrimenti qua, se continuiamo a disperdere energie in queste contrapposizioni, penso che alla fine non si faccia l'interesse della comunità e in questo caso del Lago di Fimò. Per cui su questo abbiamo voluto esplicitare questo capitolo. Il terzo intervento, che è, se volete, forse quello che più assorbe le risorse del bilancio, è quello dei cimiteri. Cioè sappiamo bene che Pianezza c'è una situazione di emergenza dovuta a dei movimenti idrogeologici, Ginoveri. Sappiamo bene che a Arcugnano abbiamo iniziato un percorso che vorremmo continuasse per quanto riguarda la riorganizzazione e anche mettere un po' in ordine tutto questo discorso delle tombe a terra. Fra l'altro ho letto oggi o ieri sul giornale di Vicenza che stesso problema che si pone anche nel cimitero di Vicenza, cioè il cedimento continuo di queste lapidi, che insomma obiettivamente il terreno si muove, non è che sia colpa di nessuno, ma se riusciamo a trovare il modo per dare decoro a questo cimitero, penso che faremo tutti una cosa opportuna. E poi il cimitero di Fimone, che va completato, perché c'è tutta un'ala ancora da chiudere, diciamo, da fare, da completare, e che vorremmo, come dire, realizzare o almeno partire nel presente anno. Il quarto punto è un punto che, se volete, non abbiamo messo delle cifre, perché no, ancora non le sappiamo, nel senso che dobbiamo partire con il progetto, dobbiamo partire con tutta una serie di rilievi per poter poi quantificare le esigenze economiche da appostare nei capitoli di bilancio. E sto parlando di una cosa molto particolare, che è la casa rupestre di Villa Balzana. Questa è emersa, la casa rupestre di Villa Balzana. Questa è emersa quasi dal nulla, cioè era coperta da rovi, vegetazione e quant'altro, ma l'Associazione Difesa Natura 2000, guidata da Bartillo Conte, nel fare la pulizia di tutta l'area, alla fine ha riportato alla luce questi resti, perché ormai praticamente è quasi anche difficile individuarla, ma poi andando avanti con la pulizia si è emersa in modo chiaro questa testimonianza, che ad esempio Zovencedo ha valorizzato in modo mirabile e che noi vorremmo mutuare, cioè nel senso che Zovencedo a volte copiare, cioè o meglio seguire l'esempio dato anche da un altro comune, non è assolutamente da vergognarsi, ma anzi secondo me è motivo dimostrazione di intelligenza di portare le buone pratiche anche all'interno del nostro comune e rifare qua da noi quanto ha fatto per esempio Zovenceto già alcuni anni fa, cioè restaurare questa casa rupestre, valorizzarla e dargli una funzione non tanto turistica delle persone che vanno là per guardarla, ma farla vivere, cioè dargli una funzione che abbia un cuore ambientale, un cuore culturale, cioè che abbia un indotto che non sia soltanto chi va col naso in aria a guardare, ma per coloro che invece vogliono vivere un'esperienza di cultura e di ambiente grazie all'attrattività che questa casa rupestre esercita. Tenete presente che quando parliamo di casa rupestre parliamo sì dei resti, come dire, di questi locali molto angusti costituiti da questa casa, ma parliamo anche della cava a cui era collegata, che invece è sostanzialmente un teatro al coperto di magnifico, di una bellezza incredibile, che però adesso ritroviamo piena di calcinacci, piena di porcherie varie, che vorremmo ripulire con le risorse che ovviamente necessiteranno e che andranno quantificate. Questo è in buona sostanza i meta progetti o i meta obiettivi di questo bilancio. Poi su questo si inseriscono con una doverosa sottolineatura quello che noi abbiamo messo come una premessa, come una cosa scontata, e cioè che accanto a questi grandi progetti noi vogliamo ribadire nel 2021 tutto quanto abbiamo sperimentato con positività nel 2020 per quanto riguarda il Covid, cioè l'aiuto alle famiglie, alle imprese che hanno vissuto in maniera drammatica questa esperienza virale. E ripeto, per noi è scontato, ma l'abbiamo comunque ribadito nel nostro bilancio, che nel 2021 noi siamo pronti a replicare, a mettere a frutto anche l'esperienza vissuta nel 2020 per continuare ad essere al fianco delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Detto ciò, ribadisco che tutti gli altri capitoli, cioè l'attenzione al territorio, l'attenzione alle scuole, l'attenzione a tutto ciò che ci contraddistingue in termini di qualità del nostro territorio, ovviamente sono pari pari riprese dall'anno precedente e vengono riproposte anche per quest'anno. Chiudo scusandomi col Consiglio Comunale, perché noi eravamo abituati ad approvare il bilancio entro il 31-12, cioè in questo caso avremmo dovuto, ed era nostra volontà, chiuderlo e approvarlo entro il 31-12-2020. L'emergenza Covid, con tutte le voci di bilancio che sono cambiate, con tutte le mancate entrate del nostro bilancio, con tutti gli adempimenti che sono stati introdotti dal legislatore, hanno reso, almeno per noi, impossibile approvarlo prima. Per cui tenete presente che queste sono state le difficoltà per cui ci troviamo oggi, 11 febbraio, ad approvare un bilancio che normalmente avremmo chiuso per il 31-12. Con questo io ho concluso, passo la parola al Vice Sindaco se ha qualcosa da integrare, se ha qualche altra notizia che io non ho toccato o approfondito, o per andare sempre più a focalizzare i singoli aspetti o i singoli capitoli di bilancio, ovviamente ne ha facoltà. Prego, Vice Sindaco.
Allora, stiamo parlando del DUP, per cui del documento unico di programmazione collegata poi alla delibera successiva, che è la delibera sull'approvazione del bilancio. Volevo ribadire quanto già detto dal Sindaco sul fatto del nostro impegno focalizzato nella visione del futuro per quel che riguarda i poli scolastici, la pubblica istruzione e l'attenzione ai nostri giovani perché abbiano la possibilità di rapportarsi poi in maniera forte, in maniera decisa e consapevole con il mondo che li sta aspettando. Le scelte politiche forti di questo bilancio sono poche, sono fondamentalmente queste, quella di portare avanti una politica scolastica importante, una politica scolastica con visione sul futuro e poi, come diceva il sindaco, riqualificare i cimiteri e prepararci anche lì alle sfide che il periodo ci sta mettendo sul piatto. Volevo in questo caso rispondere anche al consigliere Cuomo per la domanda sul prelevamento del fondo di riserva. Quei 4.800 euro di progettazioni sono il preventivo che il geologo ci ha fatto per verificare cosa sta succedendo, cosa è successo al cimitero di Pianezze, che è stato oggetto di un movimento del terreno sottostante che ha portato un po' di preoccupazione, un po' di paura per la sorte delle tombe, dei loculi che sono stati oggetto di questo movimento. Per cui questo è l'inizio di un percorso. Nelle voci di bilancio, come era già stato detto in commissione, troverete cifre che non sono quelle che pensiamo di spendere. Abbiamo intanto aperto i capitoli, li abbiamo finanziati, per poi, a fronte di ulteriori disponibilità economiche che pensiamo di avere più avanti, verranno incentivati, verranno comunque messi, ci metteranno nelle condizioni di arrivare in fondo a questa progettazione. Una parola volevo spenderla anche per il cimitero di Arcugnano e di Fimon, dove ad Arcugnano proseguiremo con una progettazione, un'idea che vuol mettere veramente, riportare il decoro in quello che è il cimitero principale del nostro territorio, ma che comunque è stato oggetto di frane, di movimenti che hanno un po' scombussolato l'area del cimitero. E poi completare il cimitero di Fimon, un progetto che ha qualche anno, dove è stato realizzato il primo stralcio e dove in realtà poi dovremo concluderlo con il secondo stralcio per poter eventualmente fare degli interventi aggiuntivi a soddisfazione di richieste che abbiamo da parte di famiglie e di cittadini. Non mi viene in mente altro. Il DUP comunque, nel DUP ogni assessorato, ogni assessore poi ha esplicitato tutte le idee, tutte le iniziative che intende portare avanti. Mi viene da sottolineare in modo particolare, per quel che mi riguarda, l'attenzione all'ambiente, ma anche credo sia un argomento che interessa, che è nel cuore di tutti, la sicurezza del territorio. Noi abbiamo un progetto di videosorveglianza, di controllo del territorio molto dettagliato, molto ampio, e anche nel 2021 vorremmo proseguire con la realizzazione in modo particolare di un impianto di sorveglianza nella zona industriale di Sant'Agostino e nella zona residenziale di Sant'Agostino. Questo perché? Perché abbiamo proprio potuto sperimentare in questi ultimi anni che la videosorveglianza aiuta molto le forze dell'ordine poi a risolvere quelle che sono le questioni che emergono, furti, rapine, quello che succede, soprattutto la sicurezza dei cittadini e la deterrenza che questi impianti hanno nei confronti della malavita che magari si è lasciata un po' senza controllo, cerca di approfittare, sono tanti. L'ambiente, in commissione ambiente abbiamo cominciato a ritrovarci in presenza, perché io apprezzo molto di più il poter discutere faccia a faccia con le persone. C'è, come c'era in passato, veramente un clima non condizionato dalle posizioni politiche, ma molto aperto a trovare soluzioni ai problemi dei cittadini. Partiremo, penso, la settimana prossima con la delibera per mettere in piedi la manifestazione di interesse per Arcugnano Amianto Free, che è quell'iniziativa che ci permetterà di liberare il nostro territorio dalle lastre di amianto che sono presenti un po' dappertutto, e poi tante altre iniziative, tra cui una riproposizione verso le scuole materne, ma soprattutto i nidi, dei pannolini biodegradabili. Tante altre piccole iniziative che, come ho voluto ribadire in commissione, non porteranno a nessun aumento della tariffa Tari, ma saranno finanziate con tutti quei risparmi che stiamo producendo quotidianamente grazie al nostro sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ci sta dando veramente grandi soddisfazioni.
Grazie Vice Sindaco, mi spiace aver tolto la parola all'assessore Dallago, perché sulle scuole che ho già illustrato, però passo la parola all'assessore Zanella e poi all'assessore Zanotto. Prego.
Allora, per quanto riguarda il bilancio, noi come assessorato sociale continueremo con tutto quello che è stato fatto nel 2020, ma comunque con tutti i servizi che diamo ogni anno strutturati proprio per i cittadini. Allora, partiamo dall'Auser. L'Auser diventerà appunto un momento, un luogo di incontro importante, perché abbiamo fatto dei lavori che lo hanno adeguato assolutamente per le norme anti-Covid. Per cui, per diciamo così, i mesi futuri sarà ancora di più un posto adeguato per accogliere i nostri anziani. Per quanto riguarda invece l'anno 2020, che adesso cercheremo anche di implementare, il servizio domiciliare è stato molto importante, perché abbiamo dovuto aumentarlo per sorreggere gli anziani nel periodo Covid, e soprattutto stiamo pensando di mettere in campo proprio un servizio di assistenza Covid, che però dovremmo strutturarlo con gli altri comuni della provincia, essendo un servizio altamente qualificato che ha bisogno di norme molto particolari per poter poi intervenire nelle situazioni più difficili, che abbiamo comunque cercato di che abbiamo sostenuto comunque attivando le unità USCA che andavano in casa, sempre ovviamente con il servizio sociale attento che tutto venisse fatto in modo adeguato e pertinente. Ecco, per quanto riguarda l'anno prossimo, adesso noi parteciperemo al bando socialmente utili per dotare, che arriva in ritardo, ma tutto questo è ovviamente causato dalla difficoltà del Covid, per dare appunto sostegno a persone che non hanno lavoro nel nostro comune. L'abbiamo fatto ogni anno. Nel 2020 tre persone hanno lavorato qui in comune per 6 mesi. Ecco, una novità è lo sportello di assistenza familiare, che è stato messo in campo come progetto sperimentale da parte della Regione Veneto. Ci sono 4 sportelli attivi e tutti i comuni aderenti dell'ex distretto Est potranno afferire per avere informazioni importanti per quanto riguarda appunto le badanti, in modo da implementare la domiciliarità delle persone anziane con problemi, ma soprattutto in questi uffici ci sarà anche la possibilità di conoscere se ci sono disponibilità di persone che possono essere assunte appunto per le famiglie. Il trasporto sociale lo abbiamo implementato, nel senso che adesso avranno un'auto in più completamente a disposizione, appunto per favorire ancora di più i nostri cittadini. Poi, per quanto riguarda il progetto Mettiamoci in Azione, che abbiamo vinto in Regione Veneto, abbiamo 40.800 euro a disposizione da impegnare per attività con gli anziani per un invecchiamento attivo. Abbiamo anche avuto la possibilità di acquistare un'auto, in modo che si possa andare a reperire gli anziani che hanno delle difficoltà di trasporto, per poter poi venire all'Auser e andare avanti con questi progetti. Per quanto riguarda il Covid, abbiamo messo in campo tantissime attività, abbiamo anche avuto la collaborazione preziosa della Protezione Civile e della CISOM. Abbiamo portato a casa beni per circa 35 famiglie come servizio di spesa a domicilio, farmacia a domicilio, e adesso lo abbiamo ripetuto sempre con l'ampia disponibilità delle associazioni che non finirò mai di ringraziare perché sono state veramente preziose. Poi abbiamo erogato tutti i buoni spesa che ci sono arrivati dallo Stato, ma soprattutto il nostro fondo di emergenza Covid, che è stato istituito proprio con i soldi del Comune. Abbiamo dato benefici sia alle famiglie che alle imprese in difficoltà, soprattutto quelle imprese che hanno dovuto in qualche modo adeguarsi alle regole Covid e che però poi sono state chiuse, per cui hanno avuto veramente delle perdite incredibili. E, ecco, insomma, queste sono le linee guida principali. Grazie.
Grazie. Aggiungo un ringraziamento anche alla Coldiretti.
Certamente, sì.
Perché durante il periodo più topico della primavera hanno disinfettato, praticamente hanno operato questa pulizia, disinfezione delle strade, ma soprattutto i parchi gioco, che è stato molto importante. Vabbè, comunque era doveroso ringraziare anche
Sindaco, posso? Due secondi. Sì, volevo ringraziare anche io Coldiretti perché comunque hanno dato dei pacchi spesa da donare alle nostre famiglie. E a Natale con la consigliera Patrizia Muraro abbiamo appunto, che ha avuto l'idea, abbiamo raccolto anche il dono sospeso che abbiamo dato alle nostre famiglie, più di 20 famiglie che sono state veramente felici di averlo.
Bene, grazie. Assessore Zanotto.
Sì, è vero, la regione, vabbè, insomma.
Allora, a parte i punti elencati dal sindaco che praticamente riguardano un po' tutti quanti gli assessorati, ci sentiamo un po' tutti coinvolti sulle scuole, sul lago di Fimom e anche sui cimiteri. Poi per quanto riguarda ancora lavori pubblici ci saranno logicamente le normali manutenzioni sul territorio, cerchiamo di essere sempre sul pezzo e lo faremo anche per il 2021 e speriamo comunque di riuscire a far bene e di espletare tutte le richieste che ci vengono fatte dai cittadini. Per quanto riguarda lo sport, l'importante in questo momento e per il momento è di fare da supporto alle varie associazioni dovuto all'emergenza Covid, nel senso che tante società ad esempio si sono dovute spostare dal punto di vista logistico perché non possono fare attività al chiuso e quindi lo fanno all'aperto. Anche qui diciamo che è più un'attività di supporto che non altro. E per quanto riguarda magari qualche struttura cercheremo, e questo riguarda un po' anche i lavori pubblici, di iniziare e completare magari gli spogliatoi della tensa struttura e di fare alcune migliorie alla pista di mountain bike, che alla neopista che l'abbiamo costruita l'anno scorso ma che ha avuto veramente un grande successo e comunque merita ancora delle migliorie. Per quanto riguarda invece la Protezione Civile, da ringraziare, e ne approfitto per ringraziare il Consiglio Comunale per quanto hanno fatto nel 2020 e per quanto stanno facendo attualmente. Quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della prima convenzione con il Comune e vorremmo comunque fare una piccola cerimonia in concomitanza con una piccola esercitazione, sempre comunque se l'emergenza Covid ce lo consentirà. Per quanto riguarda le associazioni, diciamo che è una nota dolente perché tutte quante le associazioni con l'emergenza Covid sono praticamente ferme e quindi appena si aprirà dovremo essere anche qui di supporto per riuscire a ripartire, per riuscire a recuperare tutto il volontariato che mi pare che al momento, insomma, da un certo punto di vista sia anche così spento ma abbia voglia veramente di riemergere.
Bene, grazie. Fatta la relazione di presentazione ovviamente apro la discussione, per cui i consiglieri che intendono porre delle domande o comunque avviare il ragionamento e il dibattito, ovviamente ne hanno facoltà. Chi chiede la parola? Prego, consigliere Cuomo.
Allora, sarebbe bello poter, come dire, analizzare